Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Stefano Cavallo incontra il chicco di grano.
Buongiorno, bentrovati a tutti i nostri ascoltatori. Iniziamo allora il nostro spazio insieme. Oggi, come sempre, come di consueto, ritorniamo con il nostro appuntamento con i faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Oggi in studio con noi un chicco di grano. Proviamo subito a fargli la prima domanda, vediamo se risponde. Buongiorno e ben arrivato nei nostri studi.
Buongiorno.
Ma che ha portato? Che ha in mano?
È una lumaca.
Una lumaca?
Sì, vede? E perché fa così? Non le piace? Guardi, è spaventata, poverina.
L'ha tenuta in mano fino adesso?
Sì, perché?
Dopotutto, lei viene dalla campagna.
Sì, sono nato da una spiga, sa? Mi ricordo che era una spiga bionda, molto silenziosa. Non parlava mai. Il campo ne era pieno. Mi ricordo che c'era un mare di grano, un mare di spighe. Ha presente un mare di spighe? Quando arrivava il vento era una festa per noi. Le dispiace se lascio sul tavolo la mia lumaca?
Ma proprio qui la deve lasciare.
Se non le dispiace, avrebbe bisogno di muoversi, di andare un po' in giro. Lei capisce, tutto il giorno che la tengo in mano. Anzi, non avrebbe una foglia di lattuga? Anche un po' di insalata andrebbe bene lo stesso, Ma sa, per farla sentire un po' a casa, ecco. Perché, vede, dicono che le lumache la casa se la portano appresso. Ma non è così, sa?
Ma perché ha portato una lumaca?
Per gli occhi. Ha presente gli occhi delle lumache? La gente dice che sono delle corna, ma le corna delle lumache sono in effetti gli occhi, Ecco, se lei guarda da vicino, si vedono i due puntini qui. Ecco, vede? Sono proprio due puntini, E questi sono gli occhi.
Vedo, non c'è bisogno che mi tenga la lumaca così vicino al naso.
E poi qui, guardi, si vede il nervo ottico. Cioè, non so se si chiami proprio nervo ottico, però, insomma, è quello che è. Ha visto mai una gara con le lumache? Scommetto di no. Scommetto che non ha mai fatto in vita sua una gara con le lumache. Lo sai come si fa? Guardi, è facile. Si prendono due lumache e si mettono l'una accanto all'altra. Io le mettevo sulle colonne della scuola, tanto le lumache non è che vanno più lente in salita o più veloci in discesa. E loro restavano appiccicate lì, sull'intonaco ruvido. Ecco, poi si traccia col gesso una striscia, che sarebbe la partenza, e un'altra striscia un po' più in là, che è l'arrivo. Le faccio vedere, Ecco, così. Il difficile è convincere le lumache a partire. Ecco, pensi, gli occhi delle lumache. Ha presente? Voglio dire, quelle che chiamiamo corna, in realtà sono i loro occhi. L'abbiamo già detto. Io non so se lei ha mai... lei ha mai toccato gli occhi delle lumache? Forse no. Se non ha mai partecipato a una gara delle lumache, io non credo che abbia mai toccato i loro occhi. Beh, comunque, un dito sulla punta delle corna per una lumaca fa lo stesso effetto che fa ad un uomo un dito in un occhio. Lo stesso proprio, sa? E si vede perché la lumaca ritira l'occhio, o il corno, insomma. Quando le lumache lo fanno, trovo che sia un gesto che rende molto bene l'idea del dolore nell'occhio.
L'idea del dolore?
Sì, l'idea del dolore. Ha presente? Quando pensa a una cosa che fa male, o anche quando se ne ricorda, come quando le hanno messo un dito nell'occhio, o magari se l'è messo da solo. Le è mai capitato di mettersi un dito in un occhio da solo? A me è capitato una volta. È stato terribile, anche perché non sapevo neanche con chi prendermela. Le dico questo perché scommetto che lei adesso penserà: ma che ne sa del dolore un chicco di grano? Non è così? E in effetti, in un certo senso, potrebbe anche aver ragione. Ad un primo punto di vista, almeno. Lei è fatto di carne e sangue. Il dolore lo conosce bene.
Ecco, appunto, e invece un chicco di grano del dolore che ne sa?
Lei immaginerà che un chicco di grano come me, fatto di... non so neanche di cosa sono fatto io. Fatto di paglia, forse. Lei penserà che un chicco di grano come me non può sentire niente. Penserà che sono solo una buccia di crusca. Ma io invece ci sento e come, sa? Io sono un pezzetto di pane. E quando una qualsiasi persona lo mangia, quel pane, io lo sento. Lo sento e come? Me li sento tutti qui, i morsi, dietro la schiena.
Lei sente i morsi?
Adesso non è per rinfacciare, ma sono contento così, sa? Lei forse non immagina quanto. Così tanto che non c'è abbastanza spazio dentro un chicco di grano. Lei penserà adesso che dentro di me c'è poco spazio, non è vero? Ma anche dentro di lei c'è poco spazio. E anche fuori di lei. Poi sono arrivati i suoi figli. Lei ha figli? E se lo sono creati da soli il loro spazio. I figli se lo creano da sé lo spazio. Scommetto che ogni madre, almeno una volta nella vita, ha guardato i propri figli e si è chiesta: e io le tenevo dentro di me tutte queste persone. Ecco, ha presente? Per me è lo stesso.
Per lei è lo stesso?
Sì! Senza quei morsi che sento, non sarei me stesso. Adesso non mangerà più un pezzo di pane nello stesso modo, non è vero? Ma guardi, il pane è stato fatto morbido apposta, perché si vuole far masticare. Guardi, glielo posso assicurare. Il pane ci trova gusto a farsi masticare. Lei pensa al dolore e si spaventa. È questo che, mi scusi, la frega. Se il pane fosse duro come il legno, non sarebbe lei a masticare il pane. Sarebbe il pane a masticare lei e i suoi denti. E invece il pane è morbido, nonostante sia fatto con i chicchi di grano.
Ma lei che cosa prova quando vede tutto quel pane dai fornai, per esempio?
Niente. Non penso niente. A che cosa dovrei pensare? Ognuno è stato fatto per uno scopo. E la mia non è una visione utilitaristica della vita, come si dice. Un chicco di grano è contento di andare a finire in farina, perché lo fa per amore. E sa una cosa? Quando si parla di dolore, si finisce sempre a parlare di amore. È così. Non so perché, ma è così. Perché la pioggia cade e i fiumi vanno a morire negli oceani? Per amore. Perché le api fanno il miele? Per amore. E perché in autunno le foglie cadono? Per amore. Perché mia madre mi ha messo al mondo? Sempre per amore.
Se lei pensa veramente quello che dice, uno come lei è destinato a vivere una vita in solitudine.
Su questo sono d'accordo a metà. La solitudine, sa una cosa? Solitudine per me è essere dei soli. Intendo soli nel senso del sole. Soli. Essere dei soli? Fare da soli? Nel senso della stella, a presente? Che poi è strano pensare che la luce del nostro giorno dipenda da una stella. Perché le stelle fanno pensare alla notte. Non è così? Io quando penso alle stelle, penso alla notte. E invece, con tante stelle che ci sono di notte, ne abbiamo presa una e ci abbiamo fatto il giorno. Strano, no? Vede, un chicco di grano il sole lo capisce. Perché se mia mamma è stata una spiga, mio papà è proprio lui, il sole. Il sole è nel senso della stella, presente? Ecco perché le dico, la solitudine per me è un'altra cosa. La solitudine è nel senso del sole. È essere quel punto che brucia la propria stessa carne per fare luce e per scaldare. Solitudine, nel senso del sole. Bruciare la propria carne per dare fuori di sé calore. E colore anche, La solitudine. Altrimenti, chi fa compagnia agli alberi quando le foglie se ne sono tutte già andate? Altrimenti chi ama l'amore?
Bisogna amarlo l'amore, ma non si ama da sola.
Ha presente questa lumaca? Ma dove è andata? Eccola qui. Ecco, se non avessi amore per l'amore, non avrei mai scoperto che posso avere amore anche per lei.
Amore per una lumaca?
Sì, perché no? solo perché quando cammina lascia una scia di bava? Ma poverina, mica è colpa sua. E poi guardi, per me è anche un vantaggio, perché così, quando me la perdo, so dove ritrovarla. Basta seguire la scia, no? Sa che a qualcuno fanno schifo le lumache? Immagino che sia proprio principalmente per questo loro problemino della scia, ecco. Però allora, l'amore dov'è? È come quando uno pensa, mi scusi se faccio questo esempio, ai bambini.
Uno fa a mettere sullo stesso piano lumache e bambini.
Perché penso ai pannolini. Ci pensi? Ho visto fare a padri e madri certe cose che nemmeno loro si sarebbero immaginati. Cosa che invece con i loro figli era normale fare. Lei è un uomo, queste cose le capisce. Vede, ho letto Sant'Agostino. In amore vince chi perde. Se io non muoio, resto solo. Se invece muoio, porto molto frutto.
Bene, sarà perché sono un uomo, come dice lei, ma a questo punto è meglio fermarci per un momento per una breve pausa. A tra poco.
State ascoltando Faccia a Faccia Improbabili alla Radio Vaticana. Stefano Cavallo incontra il chicco di grano.
Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento di oggi. Oggi, perché si fosse messo in ascolto solo ora, siamo a colloquio con un chicco di grano. Allora, l'avevo, mi scusi, momentaneamente interrotta. Possiamo ora riprendere, adesso. Prego.
Grazie. Un chicco di grano nasce in silenzio. Nessuno se ne accorge, lo sa? Anche io me ne stavo dentro alla spiga a crescere, senza dire niente. Non lo facevo apposta, è solo che proprio non ci pensavo. Perché, vede, lo spettacolo era troppo bello. E io non trovavo le parole, come Dante. Di fronte all'amore non si trovano mai le parole. Ci ha fatto caso. Se lei sapesse cos'è lo spettacolo di giugno al tramonto. Dalle dita degli alberi pendono ciliegie quasi nere per quanto sono mature, lucide, dolci. Dentro di loro dormono i noccioli. Secondo lei, qual è la parte più importante delle ciliegie? La polpa o l'osso? Oppure il colore? Io ancora me lo chiedo, sa? Ha mai sentito i grilli cantare tutta la notte, mentre la luna se n'è andata a dormire e in cielo restano solo le stelle? Vede, c'è una certa ora a giugno in cui prima del tramonto, sopra i pavimenti e sopra i tavoli, si allungano le ombre delle cose. Ad una certa ora del giorno arriva il cosiddetto crepuscolo. Crescono le ombre, così come agli uomini crescono i capelli e le unghie, e il tempo va avanti. E le macchine che passano? Ne passano alcune veloci, altre senza fretta. Buffa la parola fretta. Non si riesce mai a dirla bene. Non si riesce mai a darle l'attenzione che merita. Povera fretta. Se fosse una donna, chissà che bella donna potrebbe essere. Un'unica, preziosa donna ideale che tutti gli uomini hanno imparato a scansare dal proprio sguardo. Così è la fretta, secondo me. E la vita è l'altalena su cui la fretta gioca a primavera. Un momento avanti, un altro indietro. Adesso su, adesso giù. I capelli che crescono, le unghie anche. Strana cosa il tempo. C'è chi lo aspetta e per loro non arriva mai. C'è chi lo rincorre. Per loro è stato troppo tempo fa. Perché le dico tutte queste cose? Non lo so. Esiste una creazione dentro di me, come anche dentro di lei, sa? Esiste un lago interiore, per così dire, fratello di tutti i laghi e dell'idea di lago che sta in ognuno di noi. E io sono, vede, io sarei la porta per la creazione, il buco nero che può mettere in contatto la natura con l'amore. Ecco cos'è il mio corpo nella sua essenza. Ha capito? Come anche il suo corpo. È lo stesso, sa? Non so se si rende conto di cos'è il suo corpo. Ha mai fatto un figlio, lei? Ha mai cresciuto qualcuno? Ecco, se dovessi spiegarla, ecco cosa sono io. Esisto come porta. Porta perché la mia anima entri nel mondo. Porta perché il mondo, e con esso la creazione, entrino nella mia anima. Mi segue? Ma per far nascere qualcosa, lei che cosa userebbe? Ha due scelte sensate. Una è l'amore e l'altra è il dolore. Se le mette insieme, l'amore più il dolore, che cosa viene fuori? Il sacrificio. Il mio corpo, un sacrificio gratis per tutti quelli che mi sono stati e che mi staranno attorno. Pane per i vostri denti, si potrebbe dire. Ci sono dolori così grandi, così profondamente spinti nel cuore, che tirarli fuori fa ancora più male. Sono quei dolori infilati nella carne dell'anima con la punta della lancia, che duole perché è infilata e che duole ancora di più quando si tenta di sfilarla via. Ma vede, a volte non c'è altra via che il dolore, la morte, per una nascita o una rinascita. Non c'è altra via. Una morte per amore, che costituisca la porta in cui entrare per iniziare.
Quando dice queste cose non è facile riuscire a starle dietro. Ha iniziato a parlare di amore e ha finito a parlare di morte.
Certe cose fanno parte delle cose difficili da spiegare, purtroppo. Ma anche per fortuna. Perché il pane è contento di farsi masticare. Perché il pane sa che è stato fatto apposta per quello. Vede, se nessuno mangia il pane, allora il pane a chi serve? Pane che si offre spontaneamente in sacrificio per tutti. Sacrificio, quello di cui dicevo prima, si ricorda? Speranza e carità vanno di pari passo. La carità, forma concreta della speranza. Ci aveva mai pensato?
Veramente dovrei essere io a fare le domande, non lei.
Mi scusi, ha ragione. È che magari mi sono lasciato trasportare un po'. Ma io la capisco, sa? Come si può avere fede in Dio? In una persona, un padre. Il bell'amore, lo chiamano così, il bell'amore. Lo sapeva? Una cosa bella e buona tutto insieme. Un essere che sta in un luogo, lì, che non si vede. Come si fa ad avere fiducia in una persona che non si vede? Che non si sa mai che espressione fa quando le parli? Ma avere fede è proprio questo. Continuare ad avere fede. Lo sa lei che i fiori non esisterebbero se non avessero fede? Se dopo essersi resi conto che ad aspettarli c'è l'autunno che li farà morire amaramente, e dopo qualcosa di ancora peggiore, l'inverno. Se dopo aver capito e visto tutto questo i fiori si fossero dati per vinti, sarebbero scomparsi dalla faccia della terra. E invece hanno voluto continuare a credere. Ed è arrivata la primavera. Immagini un ramo di fiori di pesco appena iniziato a sbocciare. È perché i fiori sanno che bisogna amare l'amore. In altre parole, bisogna mangiare il pane. Io faccio come i girasoli. Ognuno segue la sua strada. Lei è mai stato in un campo di girasoli? Vicino a dove sono nato io ce n'era uno, piccolissimo. Eppure si sentiva quell'odore polveroso che sapeva di olio, di sole e di paglia. Quando in un campo ci sono i girasoli che guardano, le cicale non cantano mai. Per rispetto a loro, ai girasoli, che in silenzio passano tutto il giorno sotto i denti del sole a luglio a trasformare la luce in terra. Luglio è come un cucciolo di tigre, ha i denti affilati, ma non è cosciente. Quasi ti sbrana solo perché scoppia di affetto.
Bene, allora a questo punto direi che c'è bisogno di una seconda pausa, tanto per riposarci un po'. Ci fermiamo per un momento, ritorniamo tra pochissimo.
State ascoltando Faccia a Faccia Improbabili alla Radio Vaticana. Stefano Cavallo incontra il chicco di grano.
Eccoci di nuovo insieme, siamo oggi a colloquio con un chicco di grano. Allora, cosa pensa quando immagina il destino che l'attende?
Quale destino? Il mio destino? Lei dice il destino di un chicco di grano? Beh, mi pare giusto. Lei fa le domande e io rispondo. E per quanto ne sappia, il regalo più bello su questa terra è mettere una coperta a chi sta dormendo senza. Non saprei spiegare bene perché. È una questione di quello che uno si sente dentro. Con tutto il freddo che c'è là fuori, con tutta la gente che c'è, che va per le strade del mondo, e tutti senza un minimo di coperta, neanche quando piove, neanche d'inverno. La gente non lo sa, ma questo mondo è pieno di freddo. È un freddo strano. E questo è un mondo senza coperte, pur essendo pieno di gente che ha freddo e che fa freddo agli altri anche. Per questo io dico che è una questione di quello che uno si sente dentro. Per questo, per quanto ne so, è la cosa più bella che si possa fare. Entrare nella stanza senza far rumore e portare una coperta di lana o anche di cotone. La cosa bella è proprio questa. Una coperta quando fuori nessuno se ne accorge, ma proprio oggi ha cominciato a fare freddo. Trovare coperte da dare è come trovare poveri da dare a San Francesco. Si entra senza farsi sentire, senza svegliare nessuno, come fanno le cicogne quando volano. Così poi uno si sveglia e si trova una coperta addosso appena nata. Non sa neanche da dove viene, come le cicogne. La coperta sta lì, sul letto, bianca come l'ovatta. E tu, che fai la parte dell'affettato tra materasso e lenzuola, come fossero due fette di pane bianco. Ti ricordi solo che a un certo punto, mentre dormivi, sognavi il ghiaccio e lo sentivi nella gola. Sognavi il polo sud e lo sentivi nei polmoni. Vedevi gli scarponi di cuoio degli esploratori del Novecento, i ghiacciai e signori col maglione alla norvegese. Poi però all'improvviso avevi cambiato sogno e avevi cominciato a sognare le margherite nel prato. E poi ti sei svegliato con la coperta morbida, spessa, marrone come la cioccolata, che con il bianco delle margherite, il bianco della neve, il bianco dell'ovatta e il bianco delle cicogne fa pensare alla cioccolata con la panna. Il regalo più bello, mettere una coperta a chi dorme senza. Non per forza di lana, non per forza d'inverno. È il regalo più bello. Gliel'hanno detto mai?
Ma lei non pensa mai al suo futuro?
No, perché dovrei?
Ha qualche idea su quello che farà?
Andrò a seppellirmi.
A seppellirsi? Dove?
In un campo di grano.
Ma me lo dice così, all'improvviso.
Comincerò a prendere di muffa, lo sa? A forza di stare sottoterra mi dimenticherò di come è fatto il sole. Poi arriverà ottobre, la pioggia, la neve. E a marzo sarò diventato un grumo di marciume umido. La morte è fatta così. Ecco, e lei magari pensa che finisce così. Ma non è tutto qui. Non finirà così. Dopo il marciume arriverà lui, il germe. Il germe, capisce? Io non ci sarò più. E un'altra cosa, al mio posto, si nutrirà di me, del mio corpo. Eppure non finirà così. No, non finirà male. Non so come spiegarle, ma fa parte di quelle cose che non riusciamo mai a spiegare. Ecco il punto. E a proposito, c'è una cosa però che vorrei dire. Ci tengo che si sappia, ecco. Il mio, naturalmente, non è un suicidio. È una scelta. Secondo me si deve spiegare, altrimenti poi la gente non capisce. Non sono io che voglio andare a seppellirmi, è diverso. Non sono io che voglio andare a morire. È una scelta, diciamo. È che ognuno deve seguire una strada, Non crede? O almeno dovrebbe. E io cerco di seguire la mia. Quando uno nasce grano, sa a cosa va incontro.
Ma perché?
Perché non si può arrestare la vita. E la vita è fatta così. Vince su tutto, sempre.
Sì, ma lei parla di vita e alla fine sceglie la morte.
Questo dipende solo dal punto di vista.
Lei, insomma, è contento di morire?
Di morire, no. Ma contento? Sì, sono contento.
Ma ha idea di cosa le succederà?
Starò al buio, a marcire dentro quel buco, senza nemmeno poter vedere cosa sarò diventato tra una settimana.
Ma lei è pronto a andare a finire sottoterra, non è così?
Sì.
Al buio?
Sì.
E non ha paura del buio?
No, no, non credo.
Ma lei marcirà?
Non mi importa.
Sottoterra?
Sì, sottoterra. Ma la morte non avrà l'ultima parola, sa? E adesso, mi scusi, ma...
Ma dove va? Se ne va così?
Vede, come disse... Adesso non so a spiegarle chi, comunque. Come disse lui, adesso io vado e nessuno mi chiede dove vado. Fra poco non mi vedrete più. Poi, dopo un po', mi rivedrete. Ha capito? È tutta qui la questione.
Ma che significa? Che intende con tra poco?
Come disse sempre... Adesso non sto qui a spiegarle chi lo disse, comunque. Come disse lui... Una donna che deve partorire, quando viene il suo momento, soffre. Ma quando il bambino è nato, dimentica le sue sofferenze per la gioia che è venuta al mondo una creatura. Se io non muoio, non porto frutto. Se invece muoio, allora porterò molto frutto. Ha capito?
Sì, ma lei allora non ci sarà più.
Questo lo dice lei, gliel'ho detto. È una questione di fede.
Allora... Ha proprio deciso?
Mi sa proprio di sì. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece il chicco di grano muore, produce molto frutto.
Allora, almeno la lumaca, se non la vuole nessuno, posso tenerla io?
Facce improbabili alla Radio Vaticana. Stefano Cavallo ha incontrato il chicco di grano.
Il chicco di grano era Roberto Pedicini.